Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Roberta De Monticelli, filosofa e accademica italiana. Il mondo a radici di carta e pensieri è il titolo della lezione dottorale tenuta il 29 febbraio 2016 in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016 dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Buon ascolto!
Magnifico rettore, autorità tutte, colleghe, colleghi, studentesse, studenti, signore e signori, io sono qui e vi ringrazio tutti davvero di questo bellissimo onore che mi fate di farmi partecipare alla cerimonia di inaugurazione di questo anno accademico, onore che, di cui sono io stessa sorpresa, oltre che emozionata, commossa, e certamente non ho immaginato di venire a portarvi la mia piccola voce, ma forse, dato il mestiere che faccio, la voce di alcuni filosofi, alcuni fra i più grandi di questa nostra modernità. E fra questi uno che è stato, un predecessore di vaglia del nostro nuovo rettore, Immanuel Kant, il più grande filosofo della morale, quantomeno della modernità. E questo l'ho imparato preparando queste poche cose da dirvi. Sono anche grata di questa occasione, non sapevo che fosse stato anche rettore. E c'è un motivo per cui lo dico, non solo di parole kantiane sono arrivata fornita questa sera, ma appunto dovrei parlarvi di queste radici di carta dell'Europa. E lo farò brevemente, però a proposito di radici, non so se è capitato anche a voi, ogni volta che io sento parlare di radici in un contesto come questo, appunto le radici dell'Europa per esempio, comincio a diventare lievemente ansiosa e anche un po' spaventata. E anzi io penso che solo a questa qualificazione di carta, ecco, mi rende la parola radici meno temibile, ed è per questo che l'ho scelta come argomento di questa conversazione. Però ho scoperto che non solo non sono l'unica, ma c'è un esimio, bravissimo scrittore di origine libanese, naturalizzato francese, che condivide questa sorta di nervosismo di fronte alle radici. Allora, questo pezzo non lo so a memoria, anche se avrei voluto studiarlo a memoria, e perciò ve lo leggo. Si tratta di un testo tratto dall'ultimo libro pubblicato da, perché di lui si tratta, Amin Maalouf, un libro che si chiama Origini. Cito: qualcun altro avrebbe parlato di radici, non fa parte del mio vocabolario. La parola radici non mi piace e ancora meno l'immagine che evoca. Le radici affondano nel suolo, si contorcono nel fango, si sviluppano nelle tenebre, trattengono l'albero prigioniero da quando nasce e lo nutrono in virtù di un ricatto: se ti liberi, muori. Gli alberi si devono rassegnare, hanno bisogno delle radici, gli uomini no. Noi respiriamo la luce, aspiriamo al cielo e quando veniamo ficcati sottoterra è per marcire. La linfa del suolo natale non risale dai piedi alla testa. I piedi servono solo per camminare. A noi importa solamente delle strade. Sono le strade che ci guidano dalla povertà alla ricchezza oppure a un'altra povertà. Fine di citazione. Ecco, questo è bello, credo, è molto bello, ma credo che ci sia un senso ancora più bello, perché ancora più profondo, in cui si può dire una cosa, che l'Europa, questa Europa di cui ha parlato anche chi mi ha preceduto, È una patria, sì, ma una patria che rinuncia alle radici. E questo, il senso in cui si può dire questo, ecco, è stato profondamente pensato dall'altro grande mio cavaliere filosofico accompagnatore di questa sera accanto a Kant, credo che è per me il massimo filosofo, forse, della nostra modernità, e cioè Edmund Husserl, ma non importa che sia lui, fosse un altro sarebbe lo stesso, è il pensiero che conta. Che cos'è Europa? Europa non è un continente, Europa è fondamentalmente un compito. È un compito perché è un'eccedenza. Europa è un'eccedenza dell'ideale surreale in qualche modo. È un'eccedenza del diritto sul potere, del valore sul fatto, della norma sulla forza. E infine della ricerca sul dogma, sull'opinione comune, sulla tradizione. Ecco, allora l'Europa è questo, se l'Europa è questo, beh, l'università dove ci troviamo è veramente il suo cuore antico. Bastano due, diciamo, della fila di lunghissima e splendida degli alunni rinomati di questa alma mater, appunto, che fra l'altro mi ero studiata e mi ero anche fatto una lista per non dimenticarmene, ma naturalmente li ho dimenticati, sono talmente tanti. Ne cito solo due perché questi due suffragano quello che sto cercando di dire. È uno Pico della Mirandola, l'autore de Hominis Dignitate, e Dignitas, questa è una, come vedremo, delle radici dell'Europa, il nome di una delle sue radici di carta. E l'altro è Erasmo, naturalmente Erasmo da Rotterdam, il cui nome, come tutti sapete, ha servito per l'acronimo di quello che è veramente il pezzo più vivo e più funzionante dell'Unione Europea. L'Erasmus, appunto, il programma Erasmus. E anche questo l'ho imparato, che è un acronimo e che non è semplicemente il nome di Erasmus da Rotterdam, venendo qua, preparando queste poche note, e anche di questo sono molto grata, perché l'acronimo dice questo, anche questo devo leggerlo perché non sono difficilissimi da ricordare gli acronimi, perfino questo: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, Erasmus. Ecco, e appunto le parole sono importanti perfino negli acronimi, perché c'è una specie di magia nelle parole, che ci sembra un senso, appunto, è come nell'Europa, un senso che è ulteriore, che eccede la parola stessa. Per cui, in questo acronimo, come dire, l'Europa non è neppure l'intero di questa azione, uno schema d'azione, Action Scheme for the Mobility of University Students, non è in funzione semplicemente dell'Europa, perché non è il tutto, l'Europa è semplicemente una parte, è una regione del mondo, European Region, certo per fare R, però è questo. Il mondo, e non l'Europa soltanto, e non l'Unione Europea soltanto, ha potenzialmente radici di carta e di pensieri. Ma insomma, che cosa vuol dire più concretamente la patria che rinuncia alle radici? Allora, questo mio filosofo preferito, Husserl, lo dice con grandissima chiarezza e concretezza. Immaginate che siamo due o tre di noi, non necessariamente i colleghi, attorno a una cosa, una qualunque cosa visibile. Ciascuno di noi avrà di questa cosa visibile una visione diversa, già solo per il fatto che si trova in un punto di vista differente. Tuttavia, noi abbiamo una semplicissima possibilità di scambiarci mutevolmente i punti di vista, in modo che ciascuno di noi vedrà la cosa esattamente con l'evidenza, il modo di vederla, che ha un altro. E questa è una semplicissima descrizione, diciamo così, della cellula madre di ogni ricerca di conoscenza. Tutti noi arriviamo ad avere, diciamo, una accessibilità alla stessa evidenza, per quindi alle stesse prove, per ciò che affermiamo essere vero, e quindi affermiamo conoscere. Ma Husserl va molto più in là di questo. Dice: immaginatevi ora che invece di una qualunque cosa visibile ci sia di fronte a noi una cosa sconcertante, una cosa dolorosa, una cosa cattiva. Una delle scene a cui siamo stati fin troppo abituati in tutti questi anni. Pensate, non lo so, alla scena di qualche bambino che gioca nel fango di fronte a un filo spinato, per esempio. Ecco, qui le cose si complicano un po'. E dice Husserl, qui il passaggio da un punto di vista a un altro diventa più difficile quando il giudizio che dobbiamo arrivare a condividere è non un giudizio di fatto, semplicemente, ma anche di valore. Cosa succede allora? Succede, lui dice, che l'evidenza a cui tutti noi accediamo, perché che cosa c'è di più terribile di questi bambini che giocano nel fango e ancora gli va bene quando giocano di fronte ai fili spinati, viene in qualche modo, si intreccia, dice Husserl, questa è la parola che usa, si intreccia con delle ragioni che valgono di meno, che hanno, dice, minor valore, ma sono profondamente radicate nella personalità, tanto che metterle in dubbio minaccia l'identità di chi guarda, di chi giudica. E quindi che cosa sta dicendo il filosofo qua? Il filosofo qua sta allargando l'idea di conoscenza, appunto, dai giudizi di fatto ai giudizi di valore, sta allargando l'idea di ricerca. E cosa sta cercando di dire? Sta semplicemente variando sul grande tema socratico, ma anche illuministico, kantiano, del sapere aude, osa sapere, osa conoscere, anche quando conoscere è doloroso. E cosa sta dicendo in questo passo che è veramente molto, molto bello? Dice, qui una cosa va capita: il pensiero non è giusto perché io o noi, per come siamo, non possiamo non pensare in questo modo, identità, radici, appartenenza, tradizione. No, semmai solo se un pensiero è giusto anche il nostro pensare, e noi stessi siamo giusti. Notate questa triade: il pensiero dapprima, il pensare in seguito, e quindi anche noi. E lui insiste proprio spietato in uno di questi passaggi. Non importa che piaccia o meno a me o ai miei compagni, che ci colpisca tutti alla radice. La radice non serve. E questo è molto chiaro e anche piuttosto sconcertante per molti. A meno però, forse, che si trovi in qualche modo una radice nuova, in qualche maniera una patria nuova, una patria rinnovata che abbia una radice, appunto, di pensiero, e di pensiero giusto, forse anche di pensiero scritto. E questo è il tema, in definitiva, centrale della mia chiacchierata. L'incarnazione normativa del pensiero pratico. Che cos'è il pensiero pratico? Il pensiero pratico è quello che guida, diciamo, le nostre azioni, le nostre decisioni, le nostre scelte, e quindi il nostro vivere in campo morale, ma anche civile e giuridico, in campo politico. È il pensiero, diciamo, fatto dai giudizi di valore e dalle norme che ne conseguono. Ecco, è successo qualcosa di straordinario nel secolo scorso, quello che ha visto anche la bancarotta della ragione pratica, che ha visto due guerre, i totalitarismi, ma ha visto anche questa, che ho chiamato la incarnazione normativa della ragione pratica, sulla quale adesso mi soffermerò, i documenti, fra cui quelli costitutivi dell'Unione Europea. Ma a proposito di carte, vorrei prima, visto che siamo qui, ricordare una carta che credo debba stare a tutti voi e credo anche a me particolarmente a cuore, proprio a Bologna, ormai quasi 30 anni fa, no? Nel 900° anniversario dell'Alma Mater, centinaia di rettori delle università di tutto il mondo firmavano la Magna Carta Universitatum, che è simbolicamente in fondo il battesimo dell'Erasmus, è molto di più certamente, è tutto il programma di unificazione della ricerca e della formazione universitaria europea, che viene dalla grande idea che questo non continente, questa eccedenza dell'ideale surreale, ha radici cognitive, radici di conoscenza comune, radici di ricerca, è tutto questo. Però appunto è anche, diciamo, il simbolo della nascita di Erasmus, e questo è molto bello simbolicamente. Cioè, la cosa bellissima è che l'Europa vive la sua vera unione, come diceva l'autore, lo scrittore che ho citato all'inizio, camminando dapprima, passeggiando, vagando, viaggiando, nei piedi dei nuovi clerici vagantes, appunto, che la popolano. Esiste molto di più questa Europa nelle aule universitarie, no? Da Helsinki a Coimbra, passando per Bologna, che ahimè a Bruxelles. Bene, una scritta che ho trovato a Lisbona, appunto, scritta storta su un muro, dice questo: dice Erasmus non è un anno della tua vita, è la tua vita in un anno. E qui però quello che conta è la parola vita, perché questo è bello e non è soltanto dire ragazzo mio, divertiti finché puoi, no? Juvenes tum sumus. Non è solo questo, che pure è importantissimo. E pensate, qui c'è la parola vita, e vita, io sono un po' timorosa di fronte, come dire, a teologi che quantomeno poco fa erano qua davanti, e beh, vita è in teologia un altro nome dello spirito, che sarebbe la terza persona della Trinità, diciamo, cristiana. Si chiama donum vitae, perché che cos'è lo spirito? È quella cosa che risveglia, che ricrea, che rinnova, rinnova la mente da respiro, no? Da soffio in qualche modo, è un soffio appunto che soffia dove vuole. Ora c'è una cosa molto nota in me, che è ogni giorno sotto i nostri occhi, che come si suol dire quando diciamo lo spirito se ne va, e la carne deperisce, la carne si corrompe, la carne senza il soffio si corrompe, e così le istituzioni senza il loro spirito, cioè senza la vita che le anima, diventano il contrario di quello che dovevano essere. Invece di rinforzare, diciamo così, l'ideale, si piegano alla forza del reale, invece di essere ideocratiche diventano burocratiche, e allora succede una cosa terribile, la cosa che abbiamo purtroppo sotto i nostri occhi tutti questi ultimi anni. Il moto d'Europa cambia la sua direzione costitutiva, la rovescia proprio. L'ideale si appiattisce sul reale, il valore sul fatto, no? Il diritto sul potere. E questa è la cosa terribile che sta succedendo proprio all'Europa di oggi, questo rovesciamento, questa erosione dell'idealità che è la vita dell'Europa, che è il respiro dell'Europa. E perché è terribile? Perché appunto rischia di vanificare la grandezza delle cose avvenute, alla quale adesso arrivo, perché è, diciamo, un po' la conclusione di questo discorso. Che cosa è successo di grandioso nel secolo della bancarotta della ragione pratica? È successa questa cosa che dobbiamo appunto percepire nella sua grandezza, e io ho la sensazione che non l'abbiamo ancora percepita nella sua grandezza, ed è un peccato perché rischiamo di perderla, e la perderemo certamente se non avremo capito quanto era grande. Perché ci fu una svolta attraverso la la cognizione del dolore, oserei dire, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, che fu in qualche modo l'alba della speranza e fu insieme l'epoca dei grandi documenti normativi. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48, le costituzioni degli stati rifondati dopo la catastrofe bellica e poi l'inizio proprio della costruzione dell'Unione Europea. Pensate a quelle parole che aprono il manifesto di Ventotene, queste dovrei saperle a memoria, ma per non sbagliare le leggo. La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l'uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita. Con questo codice alla mano si è venuto imbastendo un grandioso processo storico a tutti gli aspetti della vita sociale che non lo rispettassero. Vedete qui le parole come contano, perché qui c'è sì questo principio di libertà e di autonomia che nel 30 anni di prigione Altiero Spinelli ha ricavato da tutta la grande tradizione filosofica europea, dalla Grecia ai nostri giorni, ma c'è anche la parola vita, un autonomo centro di vita, non soltanto in qualche modo di imprenditoria, di vita. E qui questo è davvero uno dei grandi principi. Il primo, è dietro il quale vediamo Pico della Mirandola, perché questo centro di vita, che cosa vuol dire? È la dignità dell'uomo, che è la sua capacità di fare di se stesso ciò che la sua coscienza e la sua vita gli comandano, e non altri, di divenire ciò che è, non ciò che altri vuole lui sia. E questo, se vogliamo, è il primo principio, la prima radice di carta, quella che appare nel primo principio della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dell'uomo. Gli uomini nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. In dignità, quindi, in diritti. E questo, capite, è davvero la lezione della cognizione del dolore, perché questo primo principio riproduce quasi esattamente il primo principio dei principi dell'89, che inaugura quella che Norberto Bobbio ha chiamato l'età dei diritti, ma con una piccola differenza, la parola dignità, che là non c'era e qui c'è, perché il preambolo della Dichiarazione del 48 lo spiega, perché l'orrore che era successo prima era stato precisamente il calpestare la pari dignità nella discriminazione che menò ai genocidi. E poi c'è il secondo principio, un'altra radice di carta. E anche quest'altra radice di carta, come la prima, non si trova solo in tutta la tradizione, si trova in particolare in quel filosofo così che ho citato all'inizio come un buon esempio di rettore, che è il Kant, del piccolo scritto, poche pagine, poche meravigliose pagine sulla pace perpetua, sull'idea appunto, utopica certo, ma sull'idea gettata così, come secondo la direzione del compito, di una federazione mondiale di repubbliche. Capite la gigantesca portata di quest'idea, che significa, diciamo, sostituire, diciamo, l'imperio della legge là dove era e purtroppo continua ad essere la selva geopolitica, il luogo dell'urto delle potenze che appunto, se stanno in equilibrio, stanno in una pace precaria per definizione, come sempre l'equilibrio delle potenze. Ecco, sostituirvi invece l'imperio della legge, che vuol dire fondamentalmente, ecco cos'è il dover essere, l'Europa almeno come dovrebbe essere, non come ora una sorta di organismo intergovernativo che è fondamentalmente alla mercé del più forte ancora una volta, ma una vera e propria democrazia sovranazionale. Questo è il grande principio universalistico dovuto al pensiero e alla carta questa idea, diciamo. E quindi concludo con un documento che in realtà segue e non precede, segue la Magna Carta Universitatum, ma in qualche modo, diciamo così, quella è stata una buona introduzione, ed è la Carta di Nizza. La Carta di Nizza, che è diciamo, la dichiarazione dei diritti dell'Unione Europea, approvata a Nizza nel 2001 e ratificata col Trattato di Lisbona del 2009, e che articola i diritti in 6 valori. Non li commenterò tutti perché voi siete già stanchi, e ci metterò forse 2 o 3 minuti a commentarne semplicemente 2 o 3. Perché pensate a questi 6 valori come sono messi e qual è il loro ordine. Il loro ordine dà veramente il meglio della storia di questa nostra patria. Sono messi così: un alfa e un omega, come 2 fette di un sandwich, e sono dignità e giustizia, e cioè, diciamo, il valore che si riferisce agli individui, alle persone, la preziosità della loro vita, della loro povera vita, e la tua vita, la vita del bambino che gioca nel fango, certo non è meno preziosa della mia, ha lo stesso identico valore, anche se non ha la stessa speranza di felicità ancora, e questo è un punto che dobbiamo conoscere, sapere, vedere, da un lato. E dall'altro c'è la giustizia, che da sempre è il valore di buon ordinamento delle società, dello stare insieme, delle poleis, delle città. E in mezzo a questi 2 ci sono, pensate, i 3 valori dei principi dell'89, che presi insieme fanno la storia dei diritti e della loro faticosa, sempre precaria, a volte tragica conquista: libertà, eguaglianza, fraternità sotto il nome di solidarietà, che sono pezzi della nostra storia, i diritti, le generazioni dei diritti umani, i diritti civili, politici, sociali, culturali. E poi però ce n'è un altro, un ultimo valore che, pur essendo sottinteso in molte dichiarazioni, mai viene messo così in luce. Questo si chiama cittadinanza. Ecco, che cos'è la cittadinanza e come c'entra con l'alma mater? Ecco, qui io concludo riferendomi davvero al predecessore, magnifico rettore, al suo illuminato predecessore, perché quasi in un ultimo guizzo anche di allegria e di ironia, il vecchio Kant scrisse un saggio sul conflitto delle facoltà. Voi sapete che noi accademici siamo molto litigiosi spesso, no? E in questo saggio lui mise le ultime perle e della sua sapienza e soprattutto, diciamo, come dire, il flebile, sottile, garbatissimo grido della ragione offesa. Perché questo saggio segue la reprimenda che il grande Kant si ebbe dal governo imperiale tedesco dopo la morte del grande Federico II per aver scritto un'opera che non garbava più che tanto, diciamo, all'establishment di allora. E Kant risponde in qualche modo con che cosa vuol dire il conflitto delle facoltà. Bene, lui distingue quelle che sono le facoltà superiori nell'allora, diciamo, sistemazione dell'università tedesca, e che sono le facoltà dei saperi, diciamo, speciali e positivi, che sono la teologia, la medicina e il diritto. E questi saperi sono importantissimi. Ma c'è una facoltà che nell'ordinamento universitario dell'epoca sta sotto, è la facoltà, oggi diremmo le humanities, Kant ancora parla di filosofia, ma ne parla nel senso in cui ne parlavano gli illuministi, cioè da un lato un sapere enciclopedico legato alle scienze, ma dall'altro la loro coscienza critica, il loro spirito, la loro appunto vita, la loro veglia, la loro capacità di rinnovarsi. Ecco questo. E cosa dice Kant? E Kant dice: fino a che ci sarà il dominio di queste 3 facoltà sulla filosofia, nessuno capirà che la filosofia è lo spirito di tutte loro ed è parte essenziale, cuore e vita di tutte le altre facoltà. Adesso qui faccio un bello sponsor, non è vero, per la mia disciplina, ma Kant non lo intendeva così, lo intendeva precisamente come se filosofia fosse fondamentalmente un altro nome per spirito. Allora io concludo su questo. E qui sì che mi rivolgo soprattutto ai miei colleghi filosofi, però mi rivolgo a tutti coloro che sono progenie di Socrate, cioè progenie degli educatori, tutti gli insegnanti, ma anche tutti coloro che fanno informazione, tutti coloro che operano nel dibattito pubblico, tutti coloro che formano le nuove generazioni. Ecco, non facciamo come stiamo facendo ora, non continuiamo a dare le dimissioni dalla vita pubblica, non continuiamo a ritrarci dalle stesse istituzioni che è la nostra ragione, il nostro pensiero ad aver creato, perché se le istituzioni, in particolare quelle dell'Unione Europea, sono in così precario e tristo stato, ebbene molto, ma molto dipende dalle dimissioni di Socrate, dalle dimissioni di quel pensiero che prima le ha animate e poi ha smesso di credere nei valori che aveva, in qualche modo, che le avevano nutrite. E allora io qui concludo molto semplicemente, ritrovando quell'immagine scritta di traverso sui muri di Lisbona, no? Sull'anno di vita o la vita intera in un anno. Allora qui forse si capisce di più il senso di questa bellissima idea, perché la vita in un anno assomiglia molto, come dire, al presente che non passa, al nunc stans, direbbe, diciamo, un teologo, ma io direi, come diceva Aristotele, all'attualità del pensiero che è vita ed è qui ed è ora. Ecco, appunto, se non ora, quando l'esercizio del pensiero secondo appunto il compito che si chiama Europa, e cioè tenere viva questa idea d'Europa come eccedenza appunto dell'ideale sul reale, del dover essere sull'essere, del valore sul fatto e della ricerca sull'ignoranza. Il magnifico rettore, con un predecessore così illuminato come Immanuel Kant, come sono certa lo sarà lei, io le faccio i migliori auguri.
Avete ascoltato Il mondo a radici di carta e pensieri, la lezione dottorale tenuta il 29 febbraio 2016 dalla professoressa Roberta De Monticelli, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016 dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.